Astronauticast. Benvenute amiche ascoltatrici e amici ascoltatori alla 19ª puntata della 9ª stagione di Astronauticast. Io sono Marco Zambianchi, vi do il benvenuto dagli studi di backup di Darmstadt e sono contentissimo che questa sera con me ci sia praticamente tutta la crew. Non so da quanto tempo non succedeva, ma prima di arrivare alle presentazioni permettetemi di ricordarvi che oggi è il 10 marzo 2016 e sono le 21:31. Spaccate, wow, che bello, tutti insieme, tutti puntuali ai microfoni per accogliervi nel più grande, più bello e peraltro unico podcast italiano dedicato all'astronautica. Allora, questa sera vorrei seguire l'ordine inverso delle presentazioni, partendo da quelli che sono alla mia destra, e cioè da Veronica Remondini da Verona.
Ciao, ciao a tutti, da Veronica da Verona, buon ascolto di puntata.
Grazie Veronica, e passiamo a Riccardo Rossi da Modena.
Da Monia, questa città sperduta, no, sono da Modena. Un saluto, come aveva già detto Marco, nell'unico podcast d'astronautica italiano, e stasera siamo in sei a, stasera relativamente a quando ci ascoltate, siamo in sei a rompervi le scatole a suon di razzi.
Non ci sono razzi, è il momento di salutare da Milano il nostro Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e che oggi è il 10 marzo 2016. Se avete domande o commenti utilizzate l'hashtag Astronauticast sui vostri social preferiti, oppure taggateci, menzionateci su Twitter con il nostro nome utente, che è ancora una volta Astronauticast.
E non mi capita da anni, anni e anni di fare io la presentazione per il nostro regista numero uno, che è purtroppo ancora convalescente per motivi vari, non vogliamo dirvi perché, cosa gli è successo, ci è arrivato il pezzo che ti hanno tagliato, puoi far vedere a tutti, esatto, è il nostro Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Servus, buonasera a tutti. Non credo di essere mai stato presentato da te, Marco, se non nelle primissime stagioni. Ci stavo pensando che non riuscivo a trovarmi a mio agio nel sentire tutte le presentazioni e non essere io a farle. Strano. Grazie a tutti del benvenuto e buona serata e buon ascolto a tutti i nostri ascoltatori.
E dulcis in fundo, un altro dei nostri co-conduttori che ogni tanto riesce a riaffacciarsi agli studios, il buonissimo e sempiterno Luigi Morielli da Carmagnola. Non c'è Luigi, o meglio, non ti sentiamo.
Luigi, se ci sei, batti il microfono.
Ecco, ovviamente se io muto il microfono e poi voglio parlare, ovviamente non funzionerà. Comunque un saluto a tutti da Luigi, da quel di Carmagnola, e buona puntata a tutti.
Ti perdoniamo volentieri perché hai quel bellissimo, l'ho già detto, lo so, poster dell'ultimo film di Guerre Stellari appeso alle tue spalle, quello già ti dà 100.000 punti anche se ti dimentichi di attivare il microfono. Bene ragazzi, è un piacere davvero riavervi tutti qui, è stata una settimana di brainstorming perché abbiamo cercato anche di tirar fuori dal cilindro qualche idea nuova per le prossime puntate del podcast, e con Michael e con tutti gli altri qualche idea è stata buttata nella nostra chat interna, vediamo un po' cosa vi porteremo nelle prossime settimane. Mike, mentre tu non c'eri, no? Così per chiacchierare, per rompere il ghiaccio, per dare un po' a tutti la parola all'inizio del podcast, abbiamo deciso di raccontare qualche cosa di particolare della nostra settimana astronautica. Allora comincio io velocissimamente dicendovi che niente, oggi per la prima volta, nonostante sia qualche anno ormai che faccio questa professione, ho partecipato a una simulazione. È stata un'esperienza interessante simulare un guasto sul satellite Gaia e vedere come con una sorta di coreografo Sismografo, cioè l'ufficiale di simulazione che ci spingeva anomalie e messaggi di errore, un team composto dagli Specon e dagli ingegneri riuscì a venirne a capo, e da una parte mi sono divertito moltissimo, dall'altra mi sono ricordato che questo era il modo con cui per anni si sono addestrati i controller delle spedizioni Apollo e gli astronauti naturalmente a suon di simulazioni, e sono davvero contento di poter condividere con voi la soddisfazione di averne fatta una anch'io nel mio piccolo. Interessante esperienza. Chi altro ha qualcosa di astronautico da raccontare questa settimana, si faccia avanti.
Ma non ho niente in particolare, anche perché insomma vedo che nelle news si parlerà più o meno di quello che è successo in settimana e che ho vissuto da spettatore, quindi non avendo niente da fare in prima persona come il buon Marco, il buon Mike, che sono così anche addetti ai lavori, e vi racconteremo strada facendo durante la puntata gli avvenimenti della settimana che ovviamente ci hanno visti coinvolti anche a noi, giustamente.
Ecco, io questa settimana non ho avuto modo di seguire molto lo spazio per impegni terreni, ma volevo tornare a te, Marco, perché ci ha raccontato fuori onda una cosa interessante, cioè perché finora hai fatto poche simulazioni Kobayashi Maru.
Ne ho fatte poche perché nelle missioni con cui ho iniziato, che sono abbastanza anziani, hanno praticamente, sono dei teenager, ma sono dei vecchietti nel mondo astronautico, cioè XMM e Integral, i due spacecraft sono così problematici di loro che non c'è nessun bisogno di fare simulazioni, basta andare in turno e tutti i giorni ti regalano qualcosa, da una semplice anomalia allo
strumento. Quindi la realtà supera la simulazione.
Non c'è dubbio, con le vecchie missioni ti mettono subito loro in riga. Con Gaia invece c'è un potentissimo software di board che normalmente si chiama FDIR, ed è un'innovazione che di fare spacecraft porta a compimento da solo, si guarisce da solo e comunica a terra solo quello che ha fatto e lo stato dello spacecraft. Quindi c'è, in un certo senso serve allenarsi, perché le anomalie quando vengono poi rilevate sono tali per cui il software di bordo o non è riuscito a portarle a termine da solo, a sistemarle da solo, oppure c'è comunque bisogno dell'intervento umano. Quindi capitano raramente, è bene tenersi allenati.
Beh, non è soltanto per l'anomalia, di solito, almeno per quanto riguarda nel mio progetto, le simulazioni sono più che altro per anche prendere il feeling nelle comunicazioni, sapere quali informazioni riportare al SOM o l'interazione con i gruppi esterni, perché ci sono ovviamente...
Quindi per addestramento?
Sì, non soltanto per l'addestramento alle anomalie, anche semplicemente l'addestramento alle operations, che non sono una cosa che non si nasce imparati, insomma.
No, vero, vero, viene fatto molto anche prima dei lanci, infatti i ragazzi di ExoMars, di cui parleremo tra poco, erano in simulazione per tutta l'ultima settimana e non per forza per anomalie, anche solo per comunicare chiaramente con i colleghi e con Estrac o con altre persone sparse in tutto il mondo, quando c'è un lancio si colloquia, per esempio in questo caso con la Russia, credo.
Beh, ma Paolo, di quello che hai fatto sabato si può dire qualcosa sotto embargo? Sotto embargo, bene, andiamo avanti.
embargato.
Così, mi dispiace ascoltatori, ma ci sono certe cose che non possiamo dire, perché anche noi abbiamo i nostri canali riservati.
Noi sappiamo e voi no. Va bene, però diciamo... Paolo, non era l'XPRIZE quello per cui sei sotto embargo, vero?
No, sono altre questioni.
Possiamo fargli le boccacce allora, visto che non sanno certe cose.
È vero. Beh, guarda Paolo, fai così, sentiti libero, se non ci sono altri interventi di racconti più o meno personali della scorsa settimana, di raccontarci allora qualcosa di cosa è successo nel campo dell'XPRIZE, cosa bolle in pentola.
Astronauti anonima alcolisti, cos'è questa cosa dei racconti personali però?
Ma così, non deve essere per forza personale.
Lascia il timone una volta, trasformi questa cosa in un incontro.
È una rottura del ghiaccio, perché vedi, per esempio, uno può avere fatto una discussione sul forum che lo ha appassionato particolarmente, non sempre queste entrano nel podcast perché non sono parte delle news di Astronauti News, oppure appunto una cosa estemporanea legata al lavoro, all'incontro con qualcuno. È così un momento di ritrovo, perché credo anche siamo una sorta di gruppo di amici, e è bello tra amici raccontarsi qualche cosa, stappare una birra chi può, o dell'acqua, insomma, quello che preferite, e raccontarsi prima, così, come introduzione prima delle news.
Non e allora piace? Torniamo verso lo spazio.
Torniamo verso lo spazio, casa Space, casa XPRIZE.
Torniamo a parlare di spazio, in particolare del settore privato. È un modo particolarmente originale di favorire l'innovazione nel settore spaziale, cioè i premi della fondazione XPRIZE, perché in un workshop della fine di febbraio del 2016 il direttore delle operazioni della XPRIZE Foundation, Andrew Barton, ha annunciato che ci sarà un altro premio, un'altra competizione spaziale privata in questo settore. Ricordiamo innanzitutto che cos'è la XPRIZE Foundation. È una fondazione nata per incentivare lo sviluppo tecnologico in una serie di settori chiave di tutte le attività, non soltanto spaziali, nata però da un premio, una competizione spaziale privata, la Lansari XPRIZE, vinta nel 2004 dallo spazioplano pilotato Spaceship One. Era un premio ispirato a quelli che all'inizio del Novecento avevano favorito lo sviluppo dell'aviazione civile, per esempio il premio vinto dall'aviatore Lindbergh per la sua famosa trasvolata atlantica, e all'inizio del Novecento questi premi avevano scatenato la competizione tra vari gruppi di imprenditori, inventori e innovatori vari per sviluppare un settore che a quell'epoca, inizio del Novecento, era completamente nuovo, l'aviazione. E quindi si è pensato di fare qualcosa verso la fine degli anni 90 per sviluppare il settore spaziale, partendo proprio da questo XPRIZE Ansari, sponsorizzato dalla famiglia di Anushe Ansari, una imprenditrice americana che aveva messo all'epoca a disposizione 10 milioni di dollari per una squadra che fosse riuscita a compiere due voli con uno spazioplano con equipaggio nel giro di 2 settimane. Premio appunto vinto dalla società Scale Composites con lo spazioplano Spaceship One. L'altro premio spaziale attualmente in fase di svolgimento è il Google Lunar XPRIZE, in cui questa volta lo sponsor, cioè chi mette i soldi del premio, è Google, e questi soldi andranno all'eventuale vincitore che riuscirà a far atterrare un rover sulla Luna, a farlo spostare di 500 metri dal punto di atterraggio e a trasmettere in diretta immagini dalla superficie della Luna. Si stanno per chiudere i tempi di questo Google Lunar XPRIZE, che scadrà il 31 dicembre del 2017, e quindi la fondazione XPRIZE, che nel frattempo tra Lansari e i giorni nostri aveva differenziato i premi mettendo a disposizione queste competizioni anche in vari altri settori che vanno dall'intelligenza artificiale all'ambiente a tematiche sociali come l'istruzione, allora differenziandosi e trovando sponsor diversi per questi settori diversi. Ma ora che sta per finire questo premio spaziale attualmente in corso, questa competizione, il Google Lunar XPRIZE, in questo workshop Andrew Barton ha annunciato l'intenzione della fondazione di proporre un altro premio quando starà per essere vinto o terminerà quello sponsorizzato da Google, utilizzando una prassi, un processo ormai consolidato per decidere gli altri premi, che consiste nel ipotizzare, nell'individuare quale stato potrà avere l'industria spaziale in un periodo tra diversi anni, e procedere all'indietro per capire quali sono i passi chiave che deve fare la tecnologia per raggiungere questi obiettivi. E una volta fatto questo, e che richiederà una serie di altri workshop, incontri e studi, E dovrà anche la fondazione trovare un altro sponsor, cioè chi metterà i soldi da mettere in pario per le squadre private che parteciperanno al futuro premio spaziale. E prevede la fondazione di annunciare questo nuovo premio entro il 2017. Ricordiamo che attualmente per il Google Lunar X Prize, pur essendoci 16 squadre ancora in vari stadi di avanzamento del loro lavoro, soltanto due, una israeliana che si chiama Space IL e un'altra americana che si chiama Moon Express, hanno già firmato dei contratti di lancio, Space IL con SpaceX e Moon Express con un fornitore privato di cui non ricordo il nome, per lanciare i loro rover verso la Luna. Ricordiamo che i rover devono arrivare e completare questa serie di operazioni entro il 31 dicembre del 2017 ed eventuali altre squadre che desiderino partecipare alla fase finale, cioè a quella del volo vero e proprio, devono avere un contratto, devono riuscire a ottenere un contratto di lancio entro la fine del 2016. Dicevamo quindi che si sente pronta la fondazione a ricominciare il processo di decisione per scegliere un nuovo obiettivo e, visto che per il momento non ci sono altre informazioni, chiedo a voi, prima di passare alla prossima notizia, secondo voi quale potrà essere l'obiettivo, il corpo celeste o il tipo di missione per questo premio? Secondo voi potrebbe esserci qualcosa già verso Marte, oppure rimarremo in orbita terrestre per il prossimo premio spaziale o magari ancora nello spazio intorno alla Luna?
È una bella domanda, perché da una parte, se si raggiungesse la Luna, come appunto è stato dichiarato con il Google Lunar X Prize, quello sarebbe, come dire, un check fatto sulla lista delle cose difficili, no? E quindi resterebbe quasi quasi solo Marte, visto che va moltissimo di moda. Stavo pensando, tra l'altro, che a Mars One, non so se ve la ricordate, questa impresa privata che dovrebbe finanziarsi o deve ancora finanziarsi, sono ancora in corsa per quello che io ne sappia, con una sorta di reality show per un viaggio di sola andata verso Marte, chissà che non si mettano in lizza loro. Oppure qualcosa con gli asteroidi, qualcosa di simile.
Stavo proprio pensando ad un viaggio verso gli asteroidi, però forse è un po' troppo per un premio così.
Marte lo è ancora di più, se per quello. Io pensavo magari a qualcosa di tecnologico, nel senso invece che un obiettivo un po' come era per il primo XPRIZE, realizzare qualcosa che non è un luogo, ma è semplicemente riuscire a realizzare qualcosa ponendo un obiettivo. Lì erano i famosi 100 km di altezza con un velivolo pilotato. Un'opzione potrebbe essere, ad esempio, dimostrare qualcosa relativo alla gravità artificiale. Non so, due sistemi uniti da un cavo in rotazione in orbita terrestre, con magari una dimensione di un laboratorio abitato, non deve essere necessariamente abitato all'inizio, ma che riesca, che ne so, a dimostrare una trazione di gravità per molto tempo adatta a un viaggio di lunga durata, per esempio. Ne abbiamo parlato molte volte sul forum di quante difficoltà questo concetto pur semplice in teoria, mettere in rotazione qualcosa per simulare la gravità, con quanti problemi ci si deve scontrare di materiali, di tecnologie e anche di effetti collaterali che non sono assolutamente non sono immediati da immaginare. Potrebbe essere.
E in effetti, Mike, la stessa XPRIZE Foundation ha già messo in palio un premio per delle dimostrazioni tecnologiche in ambito spaziale. Ricordiamo che la Northrop Grumman Lunar Lander Challenge aveva come obiettivo lo sviluppare un lander lunare da provare su un campo di volo a terra, per fare una serie di manovre, sollevarsi da terra a poche centinaia di metri, spostarsi di qualche centinaio di metri e atterrare di nuovo, un valore di 2 milioni di dollari per questo tipo di premio. Quindi sì, potrebbe esserci ancora qualche dimostrazione tecnologica con applicazioni spaziali.
Ma forse dalla chat anche... stanno anche... Scusa Luigi? Scusa.
No, dicevo, potrebbe anche essere eventualmente un'idea quella di pensare di creare una missione che va a riparare un'altra missione. però che abbia un costo ovviamente inferiore a quello che può costare rimpiazzare. Dico, un satellite che poteva essere, come potrebbe essere Hubble, che veniva riparato dallo shuttle, pensare a delle missioni e poter andare a riparare ulteriormente Hubble, anche se non c'è più lo shuttle. Potrebbe anche essere.
E dalla chat propongono l'idea, anche un premio per l'estrazione di minerali lunari. Quindi di idee ce ne sono parecchie.
Potrebbe essere buona. Io ne avevo letta una che mi era piaciuta particolarmente. Praticamente un'astronave spinta nello spazio a suon di bombe atomiche.
Potete venirla a proporre tranquillamente sul forum astronautico e troverete.
Non fatevi intimidire dalla gente che vi dice che non si può fare o che non è una grande idea, che ci sono dei problemi. Assolutamente a testa bassa, continuate a difendere la vostra idea. È così che funziona sul forum astronautico.it.
Assolutamente no. Devo dire che l'altro giorno ascoltavo Digitalia, uno dei podcast italiani che più consiglio ai nostri ascoltatori, ma credo che lo conoscono un po' tutti, anche perché chi lo produce, Franco Solerio e gli altri, sono tra i padri fondatori del movimento del podcasting in Italia, e loro hanno un sistema ingegnoso che devo ancora capire, con cui i co-conduttori si accendono una lucina per prenotarsi a parlare. Questo potrebbe essere espanso, e lo so, non è un'innovazione stellare, è semplicemente una cosa intelligente.
Marco,
che...
è lì su Zencaster, ce l'hai sullo schermo in questo momento.
No, perché io sto guardando te, io ti tengo in primo piano sempre. Ecco, vedi, Riccardo invece ha avuto l'idea giusta, accecare gli altri sparando un laser o una luce a LED ad alta potenza direttamente nella videocamera. No, però noi possiamo farlo agli ormoni con la roba lì, ci mettiamo anche un numero, così chi prima preme, prima parla, potrebbe essere un extension.
Ma davvero, va bene, è una manina che si alza.
No, ti credo Mike, siete irresistibili, se siete qui io devo guardare le vostre facce. Ok, no, è molto interessante. Io sono innamorato di quella proposta lì, suon di bombe atomiche verso Marte. Niente, nessuno mi farà cambiare idea. Ok, allora, credo che con questa bella proposta vi ho tolto completamente la voglia di andare avanti a parlare, e quindi mi approprio del microfono una volta di più per raccontarvi cosa? Il tormentone degli ultimi mesi. Naturalmente, se ci seguite sapete di cosa stiamo parlando probabilmente, cioè SpaceX. Finalmente gli amici di SpaceX sono riusciti a portare in orbita il satellite SES-9, e parliamo dello scorso 5 marzo, quando alle 2 del mattino circa ci è arrivata la notizia della felice messa in orbita del satellite per telecomunicazioni della casa, dell'azienda lussemburghese, che aveva subito una lunghissima serie di rimandi e di glitch tecnici, di barchini o barconi che entravano nella zona proibita verso cui solitamente ricadono possibilmente pezzi del razzo in caso di esplosione, eccetera. Insomma, se ne sono viste di tutti i colori, e finalmente il Falcon 9 in versione upgradata ha portato il satellite in orbita. Tutti contentissimi, perché questo, ricordo, è l'obiettivo principale della missione. Durante la diretta naturalmente si è visto per un istante, ancora una volta, il bagliore generato dai motori a razzo del primo stadio, che aveva tentato alla disperata, se mi permettete questo termine, un rientro sulla chiatta al largo dell'oceano, ma è andato male, nel senso che già si era intuito da un fotogramma, prima che le immagini si interrompessero, il primo stadio è rientrato praticamente toccando in maniera violenta il bordo della chiatta, tra l'altro danneggiandola in maniera abbastanza considerevole. Proprio oggi, poco prima della diretta, ci siamo scambiati internamente un'immagine dove si vede addirittura un foro aperto nella superficie, nel pavimento, se volete chiamarlo così, della chiatta. Quindi davvero è stato un atterraggio duro, così come lo ha definito proprio Elon Musk con un tweet intorno alle 2 del mattino. Peraltro, ragazzi, correggetemi se sbaglio, non sono arrivate le immagini del fallito atterraggio. Altre volte, purtroppo, sulla chiatta non sono mai riusciti ad atterrare come si deve, ma tutte le altre volte erano state diffuse dopo qualche ora le immagini del botto, del gran botto fatto dallo stadio. Questa volta invece non è così, ancora oggi io non le ho viste. Voi risulta?
Forse è solo questione di tempo, Io non le ho viste.
No, tra l'altro in qualche post, in giro, in qualche forum, qualcuno ipotizzava addirittura che fosse finito in acqua direttamente proprio perché non arrivavano le immagini. Cioè, nonostante si vedesse chiaramente il bagliore, come hai detto tu Marco, o qualche fotogramma, qualcuno aveva anche azzardato questa ipotesi.
Risulta?
Però no, stranamente sì, la grossa differenza, se vogliamo, con tutti gli altri tentativi, seppur falliti, che uno straccio d'immagine qualcosa ci arrivava questa volta.
O forse avrà distrutto anche le camere e l'atterraggio.
Ma adesso mi pare strano, ma comunque vedremo, insomma. Cioè.
Può darsi, può darsi. Io devo ammettere, ragazzi, con voi che sono sempre un pochino scettico che non riescano a mandare immagini, perché d'altra parte hanno proprio lanciato un satellite per telecomunicazioni e quindi si sa benissimo che siamo circondati da questo tipo di oggetti. Se volessero fare uno streaming in diretta fatto bene e live, lo potrebbero fare. Cioè, secondo me è un pochino di marketing anche qui, che vada bene o no, si cerca di creare dell'hype, di tenere alta l'attenzione anche qualche giorno dopo il lancio, tant'è che anch'io stasera sono qui a lamentarmi che la mia curiosità non sia stata soddisfatta, perché insomma sì, è vero, il razzo cascando può rompere le antenne, può creare del danno e non ci sono dubbi, però è una cosa regolare, tutte le volte, tutte le sante volte non si è conclusa la diretta durante lo streaming, ma si è dovuto attendere qualche volta un paio di giorni dopo. Non è naturalmente un problema, ricordiamo anche che era in qualche modo previsto che l'atterraggio non fosse di successo, e abbiamo letto in giro anche qualche cosa tipo, non vi dirò dove, ma si è letto, ah, successo a metà. No, direi che il successo è pieno, perché SpaceX è stata pagata dal suo cliente per portare il satellite in orbita, e questo nonostante i ritardi è avvenuto con pieno successo, ma il rientro naturalmente è un fattore di guadagno per SpaceX, che potrebbe riutilizzare il primo stadio. Questa volta c'era stato detto fin dall'inizio che a causa proprio dei ritardi che si erano venuti a creare con SES, non era sembrato giusto, in qualche modo anche commercialmente poco conveniente, tentare il rientro perfetto, quindi è stata probabilmente modificata la traiettoria di ascesa in modo tale che fosse particolarmente sfavorevole. Probabilmente sono venuti giù molto veloci, qualcuno dice addirittura utilizzando tutti e tre i motori a razzo, non tutti, ma insomma tre dei nove motori a razzo del primo stadio fino all'ultimo istante. Invece di solito la manovra prevede che sia solo uno dei motori Merlin a rimanere acceso fino al momento del touchdown sulla piattaforma o sulla terraferma. Non lo sapremo mai se non verranno diffuse le immagini o non verranno raccontati ulteriori dettagli, però di sicuro tra tutti i rientri tentati da SpaceX con il loro primo stadio del Falcon, questo è stato in assoluto quello più sfavorevole da un punto di vista proprio della traiettoria. Quindi se vogliamo perdonare gliene una, questa di sicuro è la miglior candidata per chiudere un occhio, anzi per chiuderli tutti e due. Bene, naturalmente
mi sembra un po' pensare male al fatto che non possano trasmettere e non credere ai motivi tecnici. Se pensi che l'atterraggio sulla terraferma, lì non avevano tante scuse tecniche da addurre, dovevano per forza mostrarlo, perché sulla terraferma è un po' più semplice mantenere uno stream video, avrebbero probabilmente mostrato anche un atterraggio disastroso, non soltanto un atterraggio perfetto come è stato. Non vedo il motivo per cui non fanno mistero dei fallimenti, non vedo perché non mostrare
non lo penso neanche io, Mike. No, ripeto, secondo me è una pura scelta di marketing quella di non avere una grandissima diretta, perché tecnicamente credo che i mezzi ci siano tutti per averla a 1080p, anche voglio dire, anche dal centro dell'oceano. Credo sia una scelta di marketing quella di aumentare l'emozione, il coinvolgimento del pubblico, l'ansia, il trattenere il respiro. Poi magari mi sbaglio,
dal centro dell'oceano si possono certamente avere quelle ampiezze di banda, e da certe città della Germania che è difficile avere quelle prestazioni di rete.
Grazie Paolo, rigira il coltello e butta sale sulla ferita, che prima o poi arriverà di nuovo una qualche centinaio di megabit. E nulla, insomma, se siete ancora curiosi e non vi è bastato il tormentone anche questa sera, rivolgetevi a Forum Astronautico, dove davvero c'è di tutto di più da questo punto di vista. C'è una discussione lunga chilometri per ciascuno dei lanci di SpaceX, che sono ampiamente commentati e documentati anche lì.
Ma una bene, domanda bene. Che mi viene sorge spontanea: la chiatta drone è drone veramente, quindi non c'è nessuno a bordo?
praticamente viene no, Luigi, no, viene, viene ri, per un tratto viene rimorchiata, poi viene lasciata da sola, diciamo la barca d'appoggio con l'equipaggio si allontana e in quel momento è completamente autonoma, poi dopo la squadra si riavvicina e
sì, no, quindi no,
completamente, è completamente disabitata.
Ok, sì, no, perché effettivamente se è sceso veramente duro il razzo potrebbero essere dei problemi a recuperare i dati, diciamo, mettiamola anche su questo, oppure può giocare SpaceX per tenere, come dice bene Marco, per tenere alto l'hype.
Boh, ma anche lì non credo, perché comunque subito qualche secondo dopo il lancio, il classico tweet che si è visto in tutti i lanci, ecco, la chiatta drone sta acquisendo telemetria dal primo stadio, quindi vedrai che qualcosa ce l'hanno di sicuro, poi a livello di telemetria sto parlando.
Sì, beh, come telemetria sì, immagini, però immagini, bisogna capire che immagini hanno.
Immagini, non si sa, c'è sempre questa telecamerina appoggiata lì che ogni volta che gli esplode il razzo vicino cade lo streaming.
Cioè, vabbè, il pisquano di turno che lo mettono lì, la mette sul treppiede, no? Sul sì, trespolino, vedi? E lì non è neanche affrancata, quindi basta uno sbuffo d'aria.
Vedi solo l'ultimo dannato frame, no? Il vampone e poi dopo... quella volta che vedremo bene perché è atterrato sto punto.
O magari neanche quella volta anche lì, perché il gas di scarico del motore la spinge gas, via,
esatto, quindi... e le vibrazioni, esatto,
assolutamente. Va bene, per uno stadio che ha avuto qualche problema a rientrare sulla Terra, invece ci sono oggetti che l'uomo sta ancora costruendo, lo dicevamo prima, perché uno degli obiettivi fissi sembra essere quello di Marte, che è tornato tantissimo nei programmi delle agenzie spaziali, e in questo caso c'è una missione che prenderà il via o che ha avuto una conferma in casa NASA, e una che altrettanto prenderà il via molto più recentemente in casa ESA. Riccardo, cosa ci racconti al proposito?
Sì, esatto, vi racconto due news che hanno a che fare con Marte. Probabilmente molti di voi sapranno che se io voglio mandare una sonda su Marte, vuoi che sia un orbiter o un lander, ci sono alcuni periodi che sono più favorevoli di altri. Insomma, quando la Terra e Marte sono in una posizione reciproca particolare, diventa assolutamente conveniente lanciare in questi periodi, perché in 6 mesi ci si può arrivare senza dover consumare chissà quanto carburante e quindi rinunciare conseguentemente al carico utile. Questi periodi si alternano ciclicamente ogni 26 mesi e la finestra di lancio, se la vogliamo chiamare così, dura un paio di settimane. Proprio questi giorni sono il periodo adeguato per poter lanciare una sonda verso Marte, e chiaramente tutte le agenzie spaziali sparse per il mondo, quando progettano una missione di alto profilo su Marte, tendono a lanciare in questi periodi. Anche NASA era in lizza, come ogni 26 mesi a questa parte. L'ultimo diciamo slot di 26 mesi fa è stato quello che ha portato Curiosity su Marte. Aveva pronta al lancio una sonda che si chiama InSight, un acronimo che sta a significare Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport, insomma un acronimo abbastanza complicato, però se avete capito qualcosa dal mio inglese è veramente basico, che è una sonda che è stata progettata e studiata per acquisire dei dati quantitativi per quanto riguarda, insomma, l'eventuale movimento sismico di Marte e la sua temperatura, che tra l'altro sarà presa non sulla superficie, ma visto che la sonda è dotata di una piccola trivella, potrebbe riuscire a piazzare questo sensore di temperatura fino a 5 metri di profondità, quindi a raccogliere tutta una serie di dati che per chi studia l'evoluzione dei pianeti, dei pianeti rocciosi in questo caso, potrebbe dare una serie di dati assolutamente interessanti per comprendere l'evoluzione dei pianeti rocciosi, insomma riuscire a confrontare i dati così precisi presi su Marte con quelli che abbiamo abbondantemente sulla Terra, possiamo assolutamente migliorare i nostri modelli. Però cosa è successo a dicembre? Ne avevamo poi già parlato, che durante i test di validazione dei vari strumenti della sonda, normalmente si fa così, una volta che si assembla la sonda ed è pronta al lancio o quasi, si fa un'ultima serie di test che mette sotto stress tutti i vari strumenti di bordo per poter certificare che questi possano resistere alle condizioni avverse dello spazio o di un pianeta come Marte, che insomma sappiamo sulla superficie è sferzato da venti, da sabbia, che sono insomma problematici per degli strumenti così delicati come quelli di una sonda di questo genere. E proprio uno di questi strumenti, il sismografo, quindi uno degli strumenti principali della sonda, ha dato qualche problema. O meglio, non proprio il sismografo in sé, ma l'involucro di questo sismografo. Pensate che questo sismografo, sviluppato dall'Agenzia Spaziale Francese, è talmente sensibile che riesce a misurare delle variazioni, insomma, dei tremori, che hanno delle variazioni dell'ordine del diametro atomico, quindi veramente piccolissimi spostamenti del terreno. E come ho detto prima, Marte è sferzato da vento, da sabbia, è chiaro che questo sismografo va protetto in qualche maniera per poter avere dati il più possibile chiari e privi di errori. Quindi il sismografo va incapsulato in un involucro che mantiene il vuoto al suo interno. Ecco, proprio questo involucro durante i test di validazione ha dato dei problemi. Insomma, non sono stati dei fallimenti completi durante i test, ma delle piccole incongruenze, dei test alcuni negativi e positivi. Fatto sta che, essendo lo strumento probabilmente principale di questa missione, si è preferito tenere un basso profilo. Abbiamo detto no, non lanciamo, dobbiamo risolvere al 100% questo problema, e questo però significa che si è persa la finestra di lancio. La notizia, insomma, della settimana è che la nuova data di lancio è il 5 maggio del 2018. In questo periodo l'involucro del sismografo sarà completamente riprogettato, ci penseranno anche, insomma, ad aiutare i francesi, ci saranno anche quelli del GPA della NASA, che comunque hanno una lunga, insomma, know-how per quanto riguarda la strumentazione, in particolare l'ambiente marziano. Quindi si spera che nel 2018 sia tutto pronto al lancio. D'altra parte abbiamo una sonda ESA che invece è pronta a essere lanciata, a sfruttare la finestra di lancio del 2016. Stiamo parlando di ExoMars, ne abbiamo parlato più volte anche nel podcast, però siamo veramente agli sgoccioli, perché il 14 di marzo, quindi tra pochissimi giorni, verrà lanciata per andare su Marte. L'abbiamo già detto, ne ha parlato anche ad esempio Paolo molte volte, di come è composta questa sonda. Vi consiglio di recuperare qualche puntata. Insomma, sono due elementi: c'è un orbiter che sarà deputato allo studio dei gas dell'atmosfera, e ci sarà un lander che non immaginatevi un qualcosa di fantascientifico come potrebbe essere Curiosity, ma è solamente un dimostratore tecnologico che andrà a validare tutte le varie tecnologie che saranno poi utilizzate per ExoMars versione rover, che invece sarà lanciato più avanti. E quindi non aspettatevi immagini dalla superficie, insomma, sostanzialmente. Dove il lancio, quindi in questa settimana la coppiata orbiter e lander è stata incapsulata in un fairing di un BRIZ-M e sarà lanciata da un Proton-M. Insomma, diciamo la classica coppiata Proton-M ed ExoMars-M. A questo punto potete partire con gli scongiuri, perché sappiamo che questa coppiata non è proprio affidabilissima. Diciamo che su un centinaio di lanci, 10 sono andati non sono andati a buon fine, tra l'altro alcuni dei quali per degli errori grossolani, vuoi per un accelerometro montato alla rovescia, vuoi perché i tecnici avevano rifornito malamente i livelli di carburante dell'upper stage del razzo. Insomma, speriamo che tutto vada bene. Noi questa volta, magari se si perde un satellite di telecomunicazioni di qualche nazione strana, ce ne frega fino a un certo punto. Ecco, invece di ExoMars ci teniamo un po' di più, quindi mettetevi in posa di preghiera. E no, sto scherzando, però insomma, se vogliamo dare le notizie sui fatti, i fatti di questo lanciatore sono questi.
Ma siccome noi in ESOC non siamo assolutamente scaramantici, domani con un trucchetto diffonderò nell'interfono di tutta ESOC, in particolare quello della Main Control Room, la registrazione di Astronauticast, che, in cui noi non gufiamo assolutamente, quello che non ricordiamo nulla di quello che potrebbe andare storto, e sono certo che siccome appunto nessuno di noi è scaramantico, nessuno mi verrà a cercare con la mazza che ho data nel caso. Vabbè, niente. In effetti è vero, c'è tantissimo investimento, Riccardo, per queste cose. Sarebbe davvero un peccato se qualche incidente compromettesse il buon esito del lancio e della missione in generale. C'è anche da dire che, per riprendere quello che dicevi, tutta questa serie di difetti durante la fase di assemblaggio del vettore è costata probabilmente o ha contribuito al completo azzeramento di quella che è stata l'Agenzia Spaziale Russa. Sappiamo bene che ancora oggi la maggior parte delle aziende del settore aerospaziale sono comunque a controllo statale, e la serie lunga di fallimenti del razzo Proton che sono avvenute negli ultimi 2 anni probabilmente, dicevo, hanno contribuito a decisioni drastiche e alla, spero, alla rivisitazione e alla motivazione dei lavoratori, dei tecnici specializzati, che per anni sono stati invece assolutamente all'altezza delle sfide internazionali. Per esempio Integral a suo tempo fu lanciato proprio a bordo di un Proton che performò senza nessun problema, così come il primo elemento della Stazione Spaziale Internazionale e letteralmente centinaia di altri satelliti e veicoli spaziali che insomma hanno usufruito delle potenti strumentazioni, dei potenti motori a razzo di questo lanciatore puro sangue russo. Allora tocchiamo ferro, incrociamo le dita, schiacciamo i pollici come fanno qui in Germania, ciascuno di voi scelga la sua scaramanzia scientifica preferita, non che faccia alcuna differenza, noi non ci crediamo a queste cose.
Mike, vabbè, Mike non possiamo vederlo, se no gli chiedevo di schiacciare i pollici, mi sa che mi arriva un pugno in faccia con
dai tutto. Mike, schiaccia i pollici.
I pollici li posso schiacciare perfettamente su entrambi le mani, è il mignolo che non è facilissimo da una parte.
No, ma mi spiegate com'è che si fa schiacciare i pollici così? Cioè, cos'è?
No, è così, aspetta che...
È così, non ti vedo, Mike, purtroppo. l'indice?
È come
scrocchiare le dita?
Così, schiacciare il pollice all'interno della mano.
Ah, ok, bene. Dopo questa parentesi che alla gente che ci ascolta solo audio sarà piaciuta tantissimo, se non avete niente da dire possiamo andare alla parte centrale della puntata.
Sono momenti culturali, ogni paese europeo esprime la scaramanzia in modi diversi, sorvoliamo su come lo facciamo normalmente in Italia, sgrattatina, anzi TT.
Beh, il TT e basta.
Sappiamo, per i nostri, non siamo in fascia protetta, ma siccome è latino si può dire testicula tacta omnia pericula iacta, era un famosissimo adagio che per anni e anni è girato su forum astronautico, specie durante i momenti più di dove serviva la scaramanzia, insomma. Va bene, dopo questo insight sui rituali propiziatori di tutta Europa, direi che...
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
E se lo dice Paolo Nespoli è perché è arrivato il momento della questua, assolutamente. Sapete ragazzi, insomma, come tiriamo avanti. Questa sera abbiamo qui schierata tutta la rappresentanza degli host passati, presenti e recentissimi di Astronauticast per chiedere il vostro contributo che potete esprimere in vari modi, alcuni che non vi costano assolutamente nulla e altri che a seconda delle vostre capacità e della vostra generosità si esplicano nella donazione di denaro. Partiamo da quelli onerosi, così ce li leviamo subito. Se volete potete fare una donazione ad Astronauticast utilizzando uno dei pulsanti sul sito astronauticast.com, non c'è un importo massimo ma non c'è neanche un importo minimo, forse sono 3 euro, non lo so, 1 euro, non lo so, quello che volete. Oppure potete iscrivervi all'associazione ISA, è un investimento un pochino più importante ma che per un anno vi lega ai nostri destini e soprattutto fa arrivare nelle vostre paccioccose manine la più bellissima tessera di sempre. Abbiamo visto vari messaggi allegati alle adesioni di questa settimana che continuano ad apprezzare il magnifico lavoro che tra l'altro vorrei sottolineare arriva dalle magiche capacità tecniche del nostro Riccardo, che ha fatto veramente un piccolo capolavoro che probabilmente diventerà il primo di una lunga serie di pezzi da collezione. oppure arrivando a quelle gratuite potete raccontare ai vostri amici portatori sani di Astronautica di noi, potete condividere i nostri contenuti, qualunque questi siano, sui social. Tra l'altro, lo ricordo sempre, l'arrivo di Veronica nella nostra crew ha portato una ventata di nuove idee, tra cui una decisa impennata del nuovo account Twitter, quello di Astronauticast, e vi consiglio, se non l'avete fatto, di dare un'occhiata, perché stanno arrivando anche dei piccoli timelapse delle edizioni mignon delle migliori produzioni di Riccardo, riportate da Veronica quasi quotidianamente sull'account di Astronauticast. Ma siamo attivi anche su Facebook, sia come Astronauticast che come Astronauti News. Siamo attivi sui forum, con Forum Astronautico, il più grande forum astronautico che parla di spazio in Italia. E nulla, questa condivisione non vi costa assolutamente niente, a noi dà una grande soddisfazione, ma la dà soprattutto ai nostri articolisti, che ricordo sempre con grande ammirazione lavorano sodo volontariamente per portarvi contenuti di alta qualità il più spesso possibile, con i migliori approfondimenti possibili, scandagliando il web e non limitandosi solo a fare un lavoro di traduzione, ma soprattutto un vero e proprio lavoro di adattamento, perché si vanno ad aggiungere video, fotografie, approfondimenti, si vanno a raccogliere e a mettere insieme in maniera organica tutta una serie di elementi che rendono i contenuti di Astronauti News un grande valore aggiunto, che va al di là appunto della traduzione letterale delle fonti inglesi. E questo è quanto. Direi che l'ultimo passo è quello di ringraziare personalmente chi questa settimana ci ha fatto pervenire le sue donazioni. In particolare abbiamo avuto 1, 2, 3, 4 rinnovi, uno a molto abbondante. Allora, partiamo col ringraziare Claudio, che ci scrive anche: scusate il ritardo, ci sono anch'io, siete degli amici impareggiabili, grandi, grandi ragazzi. Grazie, grazie mille, sono davvero contento di ricevere questo messaggio che rigiro ai nostri co-host. Altro messaggio ci arriva da Martino, anche lui ha fatto un rinnovo e ci scrive: siete grandi, spero il mio contributo aiuti ad avere delle ADSL più performanti. Lo spero anch'io, perché fa veramente
con chi ce l'ha Marco, non riesco a capire.
Per la cronaca, io non ho sentito l'intera frase, lo so cosa hai detto perché ho letto anche il messaggio, ma non l'ho capito a causa della tua ADSL.
Che fortuna che ho messo stasera il filtro anti bestemmione, perché ne stava per partire uno. Comunque, grazie ragazzi, spero arrivi un altro Astronauti con presto, lo speriamo anche noi, giuro che ci stiamo lavorando. E poi abbiamo avuto, lo dichiareremo grandissimo donatore della puntata, il nostro Ivan, che ci manda ben più, praticamente il doppio della quota associativa, una donazione di 30 euro, che ci dice: adeguamento della quota associativa, la nuova tessera è bellissima, ciao dal socio numero XXX, non vi dirò il numero naturalmente perché è strasegreto. E in ultimo Paolo di un noto podcast scientifico, Scientificast, grazie Paolo di questa iscrizione che abbiamo contraccambiato volentieri, così all'iscrizione di Paolo a ISA mi dà l'occasione di ricordare a tutti voi che nel panorama delle notizie più genericamente scientifiche, quindi non solo astronautiche ma proprio che coprono il sapere a 360 gradi, il podcast di riferimento in lingua italiana è sicuramente Scientificast, con cui spesso abbiamo collaborato e continuiamo a farlo con grande soddisfazione e anche amicizia vera. Quindi grazie
e
Paolo,
tra l'altro se siete in pari sia con noi che con Scientificast, vi dico che anche da loro presto ascolterete un'intervista che ha assolutamente a che fare col mondo astronautico, che sicuramente vi piacerà.
Ma ve ne dico di più, ne ascolterete due di quelle interviste, sono stati bravissimi ragazzi di Scientificast, è proprio una punta di invidia e di ammirazione, quindi tenete aperte le frequenze dei vostri podcatcher anche per loro. E per il resto nulla, credo di non aver dimenticato niente, vero? Ragazzi, io conto su di voi per i miei lapsus e per le relative correzioni, anche se so che le mie frasi vi arrivano scombinate, ma non agli amici che ci ascoltano in podcasting.
Io volevo solo aggiungere che potrebbe essere che un paio di tessere sono partite all'indirizzo sbagliato, specialmente se eravate già soci e vi siete trasferiti o avete fatto un pagamento con un indirizzo diverso. Cercate di, se per caso avete traslocato rispetto all'anno scorso e rinnovate, fatecelo notare in maniera più
palese
nel messaggio che lasciate, perché mi è capitato anche di chiedere conferma, ma quale indirizzo preferisci che usiamo? È quello vecchio, quindi in ogni caso specificate esattamente a quale indirizzo volete l'invio della tessera, e speriamo per il futuro di avere un sistema di iscrizione un pochino più user friendly che il semplice pagamento di YouTube, di PayPal. Nel caso abbiate il sospetto che la tessera sia stata inviata all'indirizzo sbagliato, fatevi sentire a info@isa.it, o altrimenti tra qualche settimana, se ancora non sono ancora arrivate, bussate alla nostra porta.
Sì, ricordiamo che sono partite tutte le tessere, quindi chi non la riceve entro, diciamo, una settimana, ce lo faccia sapere, perché molto probabilmente è andata persa.
Tutte tranne gli noi ultimi tre o quattro, non faremo... quelli che ha detto Marco questa settimana e la scorsa, diciamo.
Naturalmente noi non faremo assolutamente niente. Se ci segnalate che la tessera è stata spedita all'indirizzo sbagliato, riceverete un'email con le nostre prese in giro terribili, probabilmente anche una pernacchia in audio, perché insomma dai, dovreste stare più attenti. Va bene, perdonatemi, sono un irriverente, forse è il momento che mi tappi la bocca e lasci la parola alla lubrica preferita da
irriverente grandi è la parola che cercavo, grazie Marco.
Grazie a te Michael, grazie dell'apprezzamento. Dicevo, diamo la parola come sempre al nostro nonno Apollo, perseguitato da sempre da stuoli di ammiratrici, ma non prima di avere dato il giusto là alla sua rubrica con la sigla di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La versione della sigla di Paolo a manovella.
47 anni fa, in questi giorni, veniva lanciata una missione fondamentale per permettere all'uomo poi di raggiungere la Luna, perché il 3 marzo del 1969 fu lanciato dal Kennedy Space Center Apollo 9, una missione in orbita terrestre con un modulo di comando e un modulo lunare con equipaggio, per svolgere una serie di test e di verifiche di collaudi che sarebbero servite poi per i passi successivi dell'esplorazione lunare. Al comando di questa missione c'era l'astronauta Jim McDivitt e insieme con lui ai comandi del modulo lunare c'era il pilota dell'EM Rusty Schweikart, e come nel ruolo di pilota del modulo di comando c'era invece l'astronauta Dave Scott, che avrebbe in seguito comandato la missione Apollo 15. Nel corso di Apollo 9 vennero provate per la prima volta con equipaggio una serie di manovre, per esempio il distacco del modulo lunare dal modulo di comando, il successivo attracco, l'accensione del motore di discesa del modulo lunare, il distacco dallo stadio inferiore del modulo lunare e poi l'accensione del motore del modulo di risalita. Per provare tutte quelle manovre nominali ed emergenza che sarebbero servite per una missione lunare vera e propria. La missione Apollo 9 tornò a Terra il 13 di marzo del 1969, dando ottimi risultati nel funzionamento del modulo lunare e quindi dando il via al proseguimento della conquista della Luna vera e propria, che avvenne in tempo, secondo il mandato del presidente Kennedy, entro la fine del decennio, cioè nel 1969. Sebbene Apollo 9 sia stato il primo test in orbita o comunque nello spazio di un modulo lunare con equipaggio, un modulo lunare Apollo aveva già volato nello spazio intorno alla Terra poco più di un anno prima, perché il 22 di gennaio del 1969 era stata lanciata sempre in orbita terrestre la missione Apollo 5, un test questa volta senza equipaggio del modulo lunare, per eseguire una serie di manovre simili a quelle che poi vennero ripetute con equipaggio nel corso di Apollo 9. Anche questa missione, nonostante un problema iniziale che fece spegnere il motore principale del modulo lunare dopo alcuni secondi, ebbe pieno successo dopo che i tecnici della NASA riuscirono a ideare un sistema alternativo per accendere il motore e quindi per eseguire tutti i test previsti da questa missione. Un modulo lunare Apollo volò un'ultima volta nello spazio intorno alla Terra con e senza equipaggio. Questa missione fu la sfortunata missione Apollo 13, perché il 17 di aprile del 1970 il modulo lunare Aquarius e il modulo di comando della missione Apollo 13 rientravano verso la Terra e si avvicinavano verso la Terra per l'ultima fase della missione, cioè quello del rientro nell'atmosfera del modulo di comando con a bordo l'equipaggio. L'equipaggio si trasferì dal modulo lunare Aquarius, che era stato utilizzato come scialuppa di salvataggio e sistema di propulsione, verso la capsula del modulo di comando. Venne prima sganciato il modulo di servizio dell'astronave Apollo, danneggiato dall'esplosione, per consentire anche di osservarlo e di fotografarlo, e si utilizzarono proprio per l'ultima volta i motori di Aquarius per allontanare il modulo di comando ancora agganciato dal modulo di servizio di cui si erano appena liberati. Poi gli astronauti passarono nel modulo di comando e si liberarono anche di Aquarius, che si avvicinava insieme con la capsula Apollo sempre di più allo spazio vicino alla Terra. Mentre gli astronauti rientrarono sani e salvi a terra a bordo del modulo di comando di Apollo 13, il modulo Odyssey, il modulo Aquarius, il modulo lunare Aquarius, invece rientrò distruttivamente nell'atmosfera terrestre, intenzionalmente per distruggerlo, perché non aveva la capacità, non era progettato per rientrare sulla Terra e quindi non aveva uno scudo termico. Quindi in tutto furono tre, nel corso della storia del programma Apollo, le missioni, i voli nello spazio vicino alla Terra di un modulo lunare. E da allora, quindi da quell'aprile del 1970, nessun modulo di discesa verso un altro corpo celeste, nessun modulo di discesa con equipaggio, in missione automatica o con astronauti a bordo, poi ha mai volato nello spazio intorno alla Terra. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo per il tuo
scusa Marco, volevo solo dire, quando sento parlare del rientro avventuroso di Apollo 13 verso la Terra, mi viene sempre in mente quella fattura che avevano fatto poi alla Grumman per il rimorchio che avevano fatto con il modulo lunare per riportare sulla Terra in realtà il modulo di comando, che era stata una fattura divertente che si trova ancora
goliardica,
si trova ancora su internet, cercandola si trova, è anche divertente con tutto il calcolo delle miglia percorse, il costo per il rimorchio e il supporto vitale e tutto dalla Luna alla Terra.
Se Luigi riesce a trovare l'URL di questo, l'indirizzo di questo documento, magari condividilo, che lo infiliamo nelle note dell'episodio. Lo cerco, sicuramente sì. Uno di quei documenti dell'umorismo ingegneristico di una volta, che era sparso un po' ovunque fino ad arrivare alle donnine disnibite infilate nei manualetti, nelle piccole procedure allacciate alle maniche degli astronauti mentre passeggiavano sulla Luna. Quindi cose serissime, fatte benissimo, ma con una punta di ironia, di allegria, che aiuta a stemperare un po' la tensione.
Ma via via tensione facile, che comunque anche... $312,421 per un traino dalla Luna alla Terra
dell'epoca,
sì.
Dell'epoca, quindi una bella sberla, eh. Ma dicevo, ironia che tra l'altro è allegria che potremmo contribuire a creare se noi unissimo le nostre vociuine per creare una degna sigla alla rubrica degli spin-off dell'Avero, che ancora ne è orfana. È veramente una vergogna, dobbiamo inventarci qualcosa e restituire quanto lei ci ha regalato per la rubrica di Nonno Apollo, perché per i nostri ascoltatori che ancora non lo sapessero, è la voce di Veronica quella che canta le lodi del nostro Paolo prima che inizi le sue pontificazioni storiche. Va bene, Veronica, tocca proprio a te, se non l'avessi ancora capito, perché siamo arrivati agli spin-off dell'Avero.
Ho anche la rubrica orfana, è tristissimo.
Dai che ho già pianto io per la DSL, su col morale, forza.
Allora, tutti ricorderete lo Sky Crane, quell'enorme gru con i quattro motori di manovra e i cavi che ha fatto scendere Curiosity dolcemente sul suolo marziano nel 2012. Sappiamo che con Curiosity non si sono potuti usare gli airbags come per Spirit e Opportunity, perché è molto più massivo, più pesante, si sarebbe rischiato con l'impatto e i vari rimbalzi di distruggere le componenti. Perciò si è tentata questa tecnica unica nel suo genere e questa cosa si è fatta anche per testare nuovi metodi di atterraggio su Marte in vista di future missioni con equipaggio umano. Ma qual è stato il processo che ha portato alla scelta di questo particolare metodo dello Sky Crane a dispetto di tutte le altre opzioni? Perché un manager della divisione di NASA per l'esplorazione ha affermato che c'erano letteralmente migliaia di metodi potenziali per raggiungere Marte in sicurezza. Quindi perché proprio questo? Perché rischiare con lo Sky Crane che ci ha fatto vivere in quei 7 minuti di terrore in attesa che arrivassero i risultati? Tutto è iniziato nel 2000 con una collaborazione tra NASA e il Massachusetts Institute of Technology, il MIT. Un professore di aeronautica e astronautica, che aveva già lavorato per qualche progetto per delle missioni lunari, ha ideato un algoritmo che valuta tutta una serie di variabili, di combinazioni progettuali, e sceglie le opzioni migliori in termini di costi ed efficienza energetica, le opzioni che danno le chance più alte di successo. Il software che è stato creato si basa sull'ottimo paretiano, che è un concetto introdotto alla fine dell'Ottocento da un economista italiano, Vilfredo Pareto, e mostra un grafico che prevede la soluzione perfetta. Perfetta, o meglio, non migliorabile se non a discapito di qualche variabile. Ed è da qui che è uscita l'idea dello Sky Crane. Questo software però, da questo software è nato un programma di architettura che si chiama Ecotrop. In pratica, in questo programma si possono inserire le varie caratteristiche dell'edificio che si vuole costruire, per esempio il clima della zona, i materiali che si hanno a disposizione, la posizione dell'edificio rispetto al sole o i serramenti, la quantità di serramenti. E lui sceglie la soluzione più efficace per avere un buon isolamento termico, quindi una buona efficienza energetica, tutto considerando il minor costo possibile. Secondo il CEO di Ecotrop, un cliente medio riesce ad avere un'abitazione più efficiente del 40%, ma riuscendo a risparmiare anche denaro. Ha portato anche un esempio un po' estremo di una cliente che pensava di mettere pareti molto spesse alla sua casa per isolarla dal freddo, ma con il software è uscito che mantenendo invece le pareti normali, classiche, e acquistando semplicemente un buon camino, avrebbe avuto gli stessi risultati ma con un risparmio di addirittura $20,000.
Praticamente se vai a vedere una puntata di un qualsiasi reality su Fine Living, adesso salteranno fuori anche queste opzioni. Ma non c'avevi anche un tuo amico architetto che voleva provare sto software alla fine?
Sì, infatti gli ho passato il link.
L'ha provato, una demo o qualcosa? Per...
No, ma perché c'è da chiamare? È un software americano, insomma non è così fruibile, ecco qui.
Vabbè, chi se ne frega, il succo è da questa cosa che ha portato alla scelta dello Sky Crane, si può... Ma tra l'altro è bellissimo come concetto di dire butto dentro sto software le variabili e lui mi butta fuori la soluzione migliore.
Ma infatti secondo me oltre che per l'architettura, si può usare per un sacco di altre cose, basta applicarlo un po'.
Anche per i rover che atterrano su Marte, per dire.
Lo fanno nel rispetto dell'ambiente e nella conservazione delle, così, delle risorse termiche. No, è molto bello. Io credo che il più grande, anzi, vantaggio di avere questa rubrica, Veronica, sia quella di rispondere a una delle domande più diffuse, sia proprio la motivazione per cui si è iniziata questa cosa, cioè: ma cosa cavolo porta l'astronautica, le scienze aerospaziali nella vita di ciascuno di noi? La NASA pubblica un librone che tutti gli anni a raccontarlo. L'ESA su questo non è, secondo me, esattamente altrettanto efficace nel comunicare le varie ricadute che poi ci sono, perché c'è una distribuzione diretta dalla nostra agenzia spaziale europea alle aziende che sono distribuite sul territorio, e quindi è sicuramente una cosa meritoria raccontare queste cose e far scoprire a tutti noi, anche gli ascoltatori magari meno avvezzi a questi argomenti dal punto di vista professionale, che investire nello spazio aiuta non solo chi ci lavora, ma soprattutto tutto l'indotto, e porta avanti l'industria mantenendo una capacità di ricerca e di realizzazione di tecnologie avanzate che ancora non sono comuni, non sono diffuse in tutto il mondo, e fa la differenza quando si tratta, insomma, di portare cose nuove, cose buone alle nostre società in senso più ampio, ma anche alle economie locali di chi ospita queste aziende. Va bene, direi che è il momento del del ditino sul gingolino che ci se contrassegna la chiusura della rubrica degli spin-off della Vero e apre invece, spalanca il portone alla fase finale della registrazione della nostra puntata, che è quella dedicata ai link della settimana. Io non sono riuscito a trovare granché, ma ho visto già che i nostri amici Paolo e Veronica se ne sono salvati due che sicuramente vi raccontano. Paolo, tu che cosa porti per questa rubrica?
Una serie di video, una playlist in particolare, che mostra la realizzazione e il risultato finale dell'ultimo video musicale degli OK Go, una band di rock alternativo che nei suoi video utilizza spesso effetti speciali, ottici, delle coreografie spettacolari, delle illusioni ottiche e in generale, insomma, dei procedimenti un po' complessi e per mettere insieme spesso in un'unica scena un video di una canzone. Questa volta hanno girato il video a bordo dell'aereo che i cosmonauti sovietici e russi utilizzano per il loro addestramento, l'aereo a 0G, che viene utilizzato appunto dal centro di addestramento dei cosmonauti Yuri Gagarin per queste simulazioni, test e addestramenti dei cosmonauti. La playlist mostra sia il risultato finale sia il dietro le quinte, cioè come è stato realizzato. Ed oltre ad essere particolarmente divertente il video finale, anche gli altri insegnano molto sulla fisica del volo a 0G e lo spiegano in maniera particolarmente efficace e comprensibile, quindi vi invitiamo a guardare questi video.
Una delle cose degli OK Go, più che gli effetti speciali e le coreografie in particolare, è che hanno fatto un mucchio di video in presa, in una singola presa, quindi come dicevi
in un unico take.
Esatto, il termine più tecnico. E, ho visto velocemente questo qua fatto sul volo parabolico. Non mi sembra un unico take. Devono aver
balato infatti, lo spiegano i video della playlist. Sono 8 scene diverse montate insieme con il morphing, cioè un procedimento di computer grafica.
Il termine preciso è: sono riprese in piano sequenza, quelle che sono sempre fatte senza nessuno stacco. E sì, come dicevate voi, qua ovviamente non è possibile fare un piano sequenza di 3 minuti su un aereo a volo parabolico, perché poverini devono riprendere quota di tanto in tanto. E vabbè, basta saperlo che hanno fatto. Se guardate, si vedono anche quei momenti di morphing di raccordo, ma l'effetto è molto, molto carino.
volevo mostrare il video a rischio bot, ma Google mi ha fermato.
Ma tu sei tedesco, non
nein,
puoi.
Nein, nein, es ist verboten. Non c'è nessun accordo. Non si fa. La GEMA è così efficiente nel togliervi il piacere di vedere praticamente tutto se non c'è la carta bollata. C'è un altro regista, e questo vorrei farlo come quesito per i nostri ascoltatori per la prossima puntata. E come sapete è possibile dare le vostre risposte a Astronauticast su Twitter, direi, così se le sciroppa la Veronica, che io non c'ho tempo, e lei invece tanto volenterosa sicuramente accetterà, vero? Esatto. La domanda è: c'è un altro regista reso famoso nel campo astronautico da un film, ovviamente di cui lui è stato regista, e che utilizza piani sequenza lunghissimi come una sua caratteristica, come una sua firma personale? C'è un altro film, quello più famoso per questa sua caratteristica, che non è di astronautica, ma rimane un film di fantascienza, in particolare una ucronia. Se indovinate il nome di questo regista, sarete nominati nel prossimo episodio di Astronauticast.
Poi Marco, me lo ripeti, è quello che hai detto che lo scrivo, che non ho capito.
Sì. Ti mando un messaggione.
Ma Marco, poi però glielo devi ripetere in modo che sia in 144 caratteri.
O meno.
Marco o è stato meno, buttato fuori da Twitter per questo.
Sapete che la prolissità è un mio dono di natura, ma cercherò di fare del mio meglio, eh.
Beh, se,
va bene,
se
vai ragazzi, siamo arrivati in fondo.
C'è l'altro link.
C'è ancora un link.
No, come? Ma non l'avevo visto. Ma dove, quando link è apparso?
Torno alla notizia iniziale, quella dell'atterraggio del Falcon 9, perché ho trovato questo giochino a 8 bit in cui si deve cercare di far atterrare un Falcon sulla chiatta. È frustrante da morire, non ce la si fa. Provateci, e veramente se ce la fate, fatecelo sapere.
Anche perché più che altro non si capisce quali sono i comandi, cioè per
ci
i
sono
mondi.
Le freccette.
Ma nonno Apollo, tu non giochi come noi videogiocatori, che il WASD è il nostro pane quotidiano.
Io sono costretto a usare il WASD perché la destra non posso usarla.
Comunque Mike, cioè, si può attivare anche l'autopilota, sempre che non ti sia incomodo. Si può attivare l'autopilota col...
Direi col Q, se sì, non mi ricordo male. Sì. Col Q. Mike, col Q.
Ce l'avevo quasi fatto.
No, poi tra l'altro adesso questo gioco ha anche 3 livelli di difficoltà. Quello con cui si apre di default è il livello intermedio, cioè il livello base, che diciamo è che lo devi far atterrare sulla terraferma, che è il più facile. Però c'è anche un livello avanzato in cui la chiatta si sposta, e quello è veramente difficile, e anche l'autopilota spesso fallisce. Però ce la si fa. Dopo, io diciamo, su 230 tiri ho fatto 3 atterraggi, perché ho voluto farlo, sai, sul primo livello, sul secondo livello e sul terzo livello.
Mike, ecco, Mike è diciamo... già a buon punto, lo vedo che sta distruggendo la raffica proprio.
Annullando tutti i contratti, i fornitori di satelliti.
Mi sto facendo cadere in tutte le posizioni possibili immaginabili.
Si diceva, Mike, che c'è bisogno di fare le simulazioni, vero, per imparare bene. Vedo che te sei portato,
Ma ho anche la batteria della tastiera che ci lecca ogni tanto.
Sì, la batteria.
Le scuse,
dicono tutti così.
Io spezzo una lancia per Mike, perché noi veri videogiocatori, guai ad usare tastiere wireless, proprio perché ci sono inconvenienti di questo tipo, e mouse wireless.
Ma anche l'autopilot non ce la fa.
Hai svampato anche con l'autopilot. ce l'ha fatta, ce l'ha fatta.
L'autopilot, non io.
Beh, c'è da dire che questo sarebbe stato considerato un killer game, no? Come si chiamano quei giochi per cui uno si va e si compra le console? Killer game, no?
Sì. No, io non vado a
bellissimo, mi sento colpevole.
Ho fatto un disastro con questo link stasera.
Sì, mi sento un colpevole per averti quasi dimenticato, Veronica, perché è veramente bello e domani al lavoro lo inoltrerò ai colleghi. Sono sicuro che praticamente l'intero team di Gaia, invece di fare email, di rispondere email e sistemare procedure, chiusi nei loro uffici tutti gli ingegneri, si sentirà...
Vabbè, magari per chi non ci sta guardando...
Super Mario, Super Exo Mars...
Immaginatevi il classico giochino che c'era da far atterrare il lander sulla
Lunar
sulla
Lander,
luna.
Sì, ma quello c'aveva un centro di massa un po' diverso.
Sì,
no, ma questo è fantastico perché è bellissimo. Cioè, in due minuti capite come ragiona il primo stadio del Falcon 9.
Cioè che non ce la può fare.
Beh, questa è la conclusione che potete tranquillamente trarre anche voi dopo averlo provato.
Dopo averlo disintegrato in qualche centinaio.
Non dimenticatevi che non sono regista. Il motivo per cui sto continuando è perché non sono regista e non sento la pressione di dover continuare. Marco,
voi che ci ascoltate e non ci guardate, questi sentite? Ecco, questo rumore Mike che si schianta tutte le volte.
Ecco, svampata dopo svampata siamo arrivati al termine dell'episodio 19 della nona stagione di Astronauticast, e mentre Mike si sta rispezzando un dito cercando di atterrare sulla chiatta, direi di cominciare il nostro giro dei saluti. Però per dare un po' di respiro alla nostra Veronica e un premio che ci ha portato sta bellezza di gioco questa sera, direi di cominciare il giro dei saluti dal nostro Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti e a risentirci la settimana prossima.
Proseguiamo con... No, Michael lo saltiamo, dai, che mi par male interromperlo, lo lasciamo per ultimo. Andiamo a Milano da Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, vi aspettiamo fino al prossimo episodio su forumastronautico.it per seguire e partecipare alle nostre discussioni.
Ciao, visto che ha finito di gibilinare con la tastiera, torniamo indietro, andiamo a Monaco di Baviera da Michael Sacchi.
Da Monaco vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, ma lascio fare i saluti finali a Marco.
Beh, ci abbiamo ancora il buon Riccardo Rossi da Modena.
Sì, saluto prestissimo perché devo andare a giocare anch'io con Mike. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky e Unreal. Ciao ciao!
E per ultima un ringraziamento anche a Veronica Remondini che ha tirato fuori il piccolo pirla che c'è in ciascuno di noi anche questa sera. Verona, ciao Veronica.
Io sto morendo, scusate, perché in chat c'è chi gira il razzo, i missili alla chiatta proprio di proposito. Ciao a tutti da Veronica da Verona, giovedì prossimo.
No, scusate, no, questo lo dobbiamo mettere, quindi va detto in puntata perché la mia regola è che i titoli vanno detti in puntata. Ammazza la chiatta col click, dice Cactaceo in chat.
Va bene, mi sembra un'ottima proposta, la sottoporremo al comitato di approvazione titoli e taffini. Sono rimasto solo io a salutarvi, vi ringrazio per averci seguito fin qui, spero che vi siate divertiti ad ascoltare questo episodio quanto ci siamo divertiti noi a registrarlo. Se non è così, scusateci, perché tanto avete un altro episodio da aspettare. Fino ad allora, da Marco Zambianchi, da Darmstadt, un saluto e ad Astra!